Elezioni americane, la guida al voto. Spagna, Barcellona tira un sospiro di sollievo. Georgia, opposizione in piazza. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Look at these are a poll of polls in the battleground states. No clear leader in any of them, in any of these battleground states. So this is razor thin.
Addressing the crowds, leaders of Georgia's pro-Western opposition called for daily protests like these starting from Tuesday.
Masses of mud covering the ground. That's the view from above of the municipality of Valencia.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, buona giornata, ben ritrovati, se rispondete due volte sì. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo, in console, Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, 349-238-6666, sms WhatsApp, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, 40 secondi esatti in questo momento qui a Milano, le 10.09, 45 secondi del mattino a Dixville Notch in New Hampshire, Stati Uniti, dove gli americani hanno già votato e fra Trump e Harris è pareggio. Se davvero quel risultato straordinario, storico, eclatante del pareggio, perché molti analisti dicono che è veramente difficile che si arrivi al pareggio su base nazionale tra Trump e Harris, però quel pareggio decretato da Dixville Notch, che è questo piccolo comune in New Hampshire dove ci sono 12 elettori, e se vi ricordate, gli ascoltatori più affezionati ricorderanno che anche 4 anni fa ci concentrammo su questo vaghissimo indicatore delle tendenze di voto statunitensi. È un piccolo laboratorio, per carità, che però insomma potrebbe già indicarci l'atmosfera e la corsa così serrata che stiamo per raccontare. Domani, ve lo anticipo, siamo in onda 2 ore, dalle 15 alle 17, proprio per darvi tutte le ultimissime, ma l'intera programmazione di Radio 24 è interamente dedicata alle più importanti elezioni di quest'anno. Oggi proveremo a darvi qualche strumento in più per leggere la lunga notte elettorale e poi anche le prime ore di domani, quando qualche risultato inizierà a scaturire, anche se la maggior parte degli analisti concorda, ci vorrà qualche giorno per avere indicazioni un po' più concrete. In questa puntata di Nessun Luogo le indicazioni per il voto, come leggere questa campagna elettorale oramai finita, perché si sta già votando nella costa est. Ma poi torniamo in Georgia, dove le opposizioni sono scese in piazza, e infine facciamo il punto sulla cronaca, ma anche politica, in Spagna, dopo le alluvioni che hanno colpito violentemente Valencia, con tutto quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, e hanno lambito, per fortuna in maniera molto molto meno grave, anche Barcellona. Ah, se qualcuno se lo stesse chiedendo, quello che sentite sotto è un brano dei Sepsis. Allora, musicalmente, commentavamo prima con Valeria Bernardi, sembra un po' l'Evanescence all'acqua di rose, ma sono proprio del New Hampshire, e quindi gioco forza, abbiamo arricchito la nostra playlist. Nessun metallo lontano, c'è un brano in più. Valeria Bernardi, come sempre, si dissocia, ma si unirà invece a me nel iniziare a raccontare altre notizie. La prima delle quali, se non si votasse in questi istanti negli Stati Uniti, sicuramente occuperebbe una o più puntate di Nessun Luogo. In verità ne abbiamo già parlato, ma è arrivata l'ennesima conferma, per carità, sempre da parte ucraina, ma i segnali sono tantissimi, e parlo di Rustem Umerov, ministro della difesa, che un numero consistente di truppe nordcoreane non solo sono schierate nei punti di contatto nel Kursk e non soltanto, ma sono venute a scambiare colpi d'arma da fuoco, pur su scala limitata, citando il ministro della difesa ucraino, con appunto le truppe di Kiev. Secondo Kiev, 11.000 soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione di confine di Kursk. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva criticato aspramente l'Occidente per il suo silenzio nei confronti dei nordcoreani. Ha detto: sono necessari maggiori sforzi. Vediamo un aumento dei nordcoreani, non vediamo un aumento della reazione dei nostri partner, purtroppo. Peraltro alcuni dettagli ulteriori arrivano sempre dal Ministero della Difesa di Kiev. Umerov ha detto di attendersi che 5 unità di Pyongyang, ciascuna con circa 3.000 soldati, siano schierati nelle località nord-est, est e sud-est sulle linee del fronte con la Russia, che è lunga 1.500 km. In totale quindi si arriverebbe almeno 15.000 militari. E questo staremo a vedere. Da parte russa, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto sostanzialmente che Ucraina e paesi europei stanno cercando di portare avanti il processo di internazionalizzazione del conflitto ucraino, e Kiev in particolare sta cercando di fare di tutto per coinvolgere la Corea del Sud. Peraltro continuano gli attacchi russi nel sud del paese. Nelle prime ore di questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un impianto infrastrutturale di Zaporizhia, che ha provocato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 9, oltre allo scoppio di un grosso incendio. Il secondo dossier di quest'oggi ci porta in Germania, lì dove c'è stata un'imponente operazione di polizia. Volevano conquistare con la forza parti della Germania orientale dopo il crollo del paese. Leggo testualmente una nota di stampa rilasciata dalle forze dell'ordine tedesche. 8 giovani sospettati di appartenere a un gruppo paramilitare neonazista sono stati arrestati dalla polizia in un'operazione che si è estesa a Polonia e Austria. Centinaia di poliziotti hanno fatto irruzione prima dell'alba in 20 località collegate al gruppo militante separatisti sassoni nell'ex Germania dell'Est e nella vicina Polonia, con sedi perquisite anche in Austria. I procuratori federali hanno detto che l'operazione aveva come obiettivo un gruppo militante di una 15-20 di individui, la cui ideologia è caratterizzata da idee razziste, antisemite e parzialmente apocalittiche. I procuratori hanno fatto sapere che i membri del gruppo, per lo più giovani uomini, rifiutavano fermamente l'ordine liberal-democratico della Germania e credevano che il governo fosse vicino al crollo in un imprecisato giorno X. Verrebbe ad aggiungere con un amaro sorriso che è vero che la politica tedesca è abbastanza tormentata, è vero che la coalizione del semaforo non se la passa tanto bene, ma da qui avere una visione di questo tipo un po' ce ne passa. Comunque, sostanzialmente, il loro piano era di stabilire strutture governative e sociali ispirate al nazionalsocialismo, che avrebbero cercato di colpire gruppi indesiderati di persone tramite pulizia etnica. Ultimo dettaglio piuttosto preoccupante: avevano condotto un addestramento paramilitare in equipaggiamento da combattimenti con focus su guerriglia urbana e uso di armi da fuoco. Chiudiamo così i nostri dossier internazionali, oggi sintetici perché c'è tanta carne al fuoco nella puntata. Fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Mentre li chiudiamo, apriamo la nostra pagina, tutta dedicata alle elezioni negli Stati Uniti. Poi andremo anche in Georgia e in Spagna, naturalmente, e iniziamo con questa voce.
Good to see all. Appreciate you coming out to see one of the great traditions, of course, in American democracy. I, of course, voted for Donald Trump and myself. So did my wife, and we also, for all the locals out there, we voted for Bernie Moreno for the United States Senate. And if you want the policies of Donald J. Trump in the United States Senate, then Bernie Moreno is the only candidate in this race who I think is the candidate of peace and prosperity for the United States.
Vediamo se l'avete riconosciuto. Per una volta non era Donald Trump, per una volta non era Kamala Harris, era J.D. Vance, candidato alla vicepresidenza con Donald Trump, dopo aver votato in Ohio, diciamo che un po' appoggiandosi a una metafora pallavolistica, se l'è alzata e l'ha schiacciata. Appena dopo il voto ha detto: ho appena votato per me e per Donald Trump, per tornare a avere l'America grande, citando appunto il grande slogan di Donald Trump. Alle 5 del mattino, ora locale, le 11 del mattino in Italia, si sono aperte le urne nello stato del Vermont e così si è inaugurato l'Election Day. Poi, nelle ore successive, New York, Virginia e successivamente a cascata in tutti gli altri stati americani. Come sapete, visto il fuso orario, ci vorranno alcune ore per avere in perfetta contemporaneità tutti gli elettori americani che mancano a andare a inserire la scheda nell'urna. È anche vero che c'è un record, lo citavamo ieri, riportando la cifra di 75 milioni di elettori che già avevano votato con l'early vote, magari per posta o magari in presenza. Ebbene, già 82 milioni di persone hanno votato. Ma storia nella storia, lo sapete, l'abbiamo anticipato nei titoli, vi possiamo dire che è pareggio fra Donald Trump e Kamala Harris. In verità la maggior parte dei sondaggi continuano a dare una rincorsa l'uno sull'altra di veramente pochissimi punti percentuali, ma lo sapete, tutto si gioca nei 7 Battlefield States o Swing State, chiamateli come volete, lì dove una manciata di voti attirerà al uno dei due candidati i grandi elettori. Pennsylvania è un laboratorio formidabile, 19 grandi elettori, ha un peso gigantesco. Ma non so che peso abbia invece quell'esito di cui vi dicevo, Dixville Notch, paesino del New Hampshire, 6 elettori, per tradizione voti in anticipo, e hanno espresso completa parità tra i due candidati. Prima di entrare meglio nella nostra guida pratica per raccontare ancora una volta, perché tanti messaggi riceviamo al 349-238-6666 proprio sul meccanismo di funzionamento del sistema elettorale americano, visto che a Dixville Notch già il gioco era fatto, Andrea Macchioni ha preso il comune a fianco sostanzialmente, dove ha trovato alcuni elettori che ancora dovevano andare a votare. Vi faccio sentire le telefonate perché sono, ripeto, un piccolo indicatore, molto localizzato, molto geograficamente limitato, ma interessanti. Vai con la prima.
Hello. Hello, good morning. My name is Andrea Macchioni. I'm Italian journalist calling from Italy right now. I'd like to ask you a few brief questions if you give me 2.5 minutes of your time.
Okay.
Okay, and do you know people in this field notch? Because we know that was a tie between Trump and Harris.
Oh, was it?
Yeah, it was 3 votes for Trump and 3 votes for Harris.
E qua, come sentite, Andrea Macchioni sta spiegando che nella vicina Dixville Notch c'è stato il pareggio.
No, I don't really know anybody up there, no. I'm in Colebrook. I haven't voted yet, but I'm voting for Trump. Absolutely.
May I ask you why? What are the reasons behind your vote?
Because Harris is an idiot and I just love Trump.
Allora qua, Valeria Bernardi qua è poco radiofonico. Allora, Andrea Macchioni, come avete sentito, gli ha chiesto perché andrà a votare. L'espressione di voto, l'intenzione di voto era per Donald Trump. Alla richiesta di motivazioni, ma perché, ha definito la Harris con un epiteto non troppo radiofonico, ma poi ha aggiunto: io amo Trump. E, in particolare, a successiva domanda, questa elettrice ha detto gli piace molto il fatto che voglia chiudere i confini. Peraltro c'è anche una distinzione, perché qua siamo al nord, quindi molto vicini al Canada. Andrea Macchioni l'ha sollecitata, intende chiusura dei confini parte sud, Messico. Sapete che Donald Trump ha sempre tuonato: io chiuderò il muro, lo completerò a tutti gli effetti, non ci saranno più irregolari da parte latinos, per così dire. E il Canada invece è un altro confine. E questa elettrice dice assolutamente no, facciamo molti affari col Canada, ci sta che ci sia un'osmosi tra i due paesi. Sentite quando invece raggiunge il motel Diamond Peaks.
Diamond Peaks.
Hello, good morning. I'm an Italian journalist working for Radio 24, Italian main all news radio. I have a brief question for you. We are covering the US election. May I ask you then if you're gonna vote and for whom you're gonna vote for the coming election?
Yes, I am, for Harris.
Yeah, and may I ask you why, ma'am, you will vote for Harris?
Because Trump is a retard.
Ecco, e anche qua purtroppo. Allora, il bello dei cosiddetti, in gergo li chiamiamo Vox Populi, è che le persone, forse complice anche il fatto che, come dire, il diaframma del telefono e l'oceano di mezzo li fa sentire un po' più liberi anche nell'utilizzo di espressioni gergali, se non assolutamente antiradiofoniche, come in questo caso, non saprei come tradurlo. Comunque è contro Trump e dice semplicemente, dopo quell'aggettivo irripetibile, non posso assolutamente votare per lui. Allora, molti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno invoca una maratona Jumpaz, sia mai, per carità, dobbiamo anche studiare prima di andare in onda. Qualcun altro, Saverio, se le truppe nordcoreane entrano in Ucraina, la NATO può colpirle senza che Mosca reagisca? Come abbiamo già detto molte volte, è una decisione puramente politica. La NATO in realtà non avrebbe motivi, perché l'Ucraina non è nella NATO, quindi manca, diciamo, il pretesto prima di una reazione da parte della NATO. Qualcuno, davvero l'uno l'altro, perdonatemi, davvero c'è qualche refuso, l'un presidente o l'altra può fare la differenza? Ci sono delle dinamiche che poco possono cambiare, ne parleremo in particolare nella puntata di domani, perché domani veramente faremo il giro del globo per sentire le reazioni delle varie cancellerie, da Mosca a Teheran, passando per il vicino Oriente. Allora, le politiche sono molto diverse tra i due candidati, vi sono sicuramente dei punti comuni. Vi rimando domani davvero perché dovremo aprire una parentesi gigantesca. Domanda interessante, via sms: sicuro che i grandi elettori faranno come vogliono i votanti? Allora vado a memoria in decenni e decenni di votazioni, conteggiando decine di migliaia di espressioni di voto dei grandi elettori, si registrano poche decine di deragliamenti, per così dire, cioè in cui il grande elettore non ha rispettato la volontà popolare. In percentuale stiamo parlando di qualcosa di veramente minimo e residuale. Allora, facciamo così, andiamo a sentire la guida pratica per capire meglio il sistema elettorale americano. 90 secondi, Giulia Cannizzaro, poi torniamo.
L'Election Day è arrivato e milioni di cittadini e cittadine degli Stati Uniti andranno alle urne per eleggere il nuovo presidente. Ma come funziona il voto in America? Iniziamo col dire che negli Stati Uniti non basta prendere più voti per diventare presidente. I cittadini, infatti, non eleggono direttamente un candidato alla presidenza, ma 538 grandi elettori, ovvero persone scelte dai partiti o dagli stessi candidati, che una volta eletti dovranno formalmente esprimere un voto per il candidato che vogliono eleggere presidente. Ogni Stato assegna un certo numero di grandi elettori in base alla sua densità demografica, ma mai meno di 3, per garantire rappresentanza anche agli Stati meno popolati. La Costituzione non impone ai grandi elettori di votare per il candidato scelto dal voto popolare del proprio Stato, ma lo richiede la consuetudine, e alcuni Stati hanno approvato leggi per renderlo obbligatorio. Dalla fine del Settecento ad oggi si stima che solo 90 grandi elettori abbiano votato diversamente rispetto a quanto indicato dal loro partito, su un totale di 23.507 voti espressi. Per diventare il nuovo inquilino della Casa Bianca, quindi, bisogna conquistare i più grandi elettori del proprio avversario e, precisamente, almeno 270. Ossia la metà più uno dei 538 in palio. Stando ai sondaggi, Kamala Harris potrebbe contare su 226 grandi elettori, mentre Donald Trump su 219. Ne restano in palio 93 nei cosiddetti swing states, ovvero gli stati in bilico, in cui, secondo gli ultimi dati, non è ancora chiaro da che lato pende l'ago della bilancia. Il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti potrebbe essere noto già la mattina del 6 novembre. Ma per la conferma definitiva, in caso di stallo, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.
E ragionevolmente attenderemo qualche giorno. Vi do conto del fatto che ieri c'è stato un momento in cui i due candidati si sono quasi incrociati, dico quasi incrociati comparando il gigantesco territorio statunitense, naturalmente, perché a un certo punto erano entrambi in Pennsylvania a una cinquantina di chilometri di distanza. Harris parlava nel campus di un college ad Allentown e Trump teneva un comizio a Reading, appunto circa 40 miglia americane l'uno dall'altra. È interessante anche il fatto che la piccola cittadina Dixville Notch sono arrivati pari. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Francesco Clementi, insegna diritto comparato alla Sapienza, autore insieme a Gianluca Passarelli del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi. Marsilio, professore, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, vista l'incrocio a poche miglia di distanza l'uno dall'altro, visto l'esito di Dixville Notch, parità, io partirei dal caso, dall'esito più strano, forse più straordinario, che potrebbe uscire da questa tornata elettorale, cioè il fatto che entrambi conquistano lo stesso numero di grandi elettori. Quanto è probabile, ma soprattutto che cosa succederebbe, professore?
Dunque, è probabile molto poco, ma in questa situazione forse è più probabile di altri casi. È accaduto due volte nella storia americana, nel 1800 e nel 1824, e quando nessuno dei due candidati ottiene la maggioranza dei grandi elettori, a questo punto scatta una cosa nuova, è prevista dalla Costituzione, e cioè una delegazione della Camera dei rappresentanti di ogni Stato ha la possibilità di esprimersi con un solo voto, scegliendo tra i primi i candidati arrivati, in questo caso gli unici due in particolare. Questa procedura è una procedura molto interessante e naturalmente sconvolgente per certi aspetti, certo, perché riporta alla Camera bassa, perché la Camera dei rappresentanti è la Camera bassa, la Camera dei deputati, diciamola così, quella che è una decisione naturalmente espressa dentro questo strano meccanismo dei grandi elettori. Ma perché è importante? Perché la Camera bassa è lì dove in fondo avviene la trasformazione migliore e più tipica delle grandi democrazie, cioè il voto del popolo. Infatti negli Stati Uniti la Camera bassa dura 2 anni e viene rinnovata completamente, appunto, sì, ogni 2 anni. Quindi è proprio, come dire, il voto del popolo che si è espresso in quel momento contestualmente alle elezioni presidenziali che decide chi fa il presidente, quindi è l'umore del paese. Per arrivare lì però in queste elezioni, guardando un po' i sondaggi, noi possiamo scoprire che potenzialmente la Camera bassa potrebbe finire a Kamala Harris, mentre invece il Senato potrebbe finire a Donald Trump.
Sì.
Per cui le faccio un esempio: se vanno in pareggio e Kamala Harris ha vinto la Camera voterà per lei. E a questo punto accade però che in questa trasformazione certamente si aprirà un contenzioso molto importante, perché appunto i due riferimenti storici principali sono del 1800, sì, uno e 1824 l'altro, insomma entriamo in quel magico mondo che è fatto dai tribunali, e sembra che la democrazia americana debba trovare una risposta ormai da oltre 20 anni, perché la prima soluzione fu Bush versus Gore del 2000, sì, semplicemente nei tribunali. Questo sarebbe un problema appunto per la tenuta di un paese molto diviso.
Non c'è dubbio, in più in momenti così delicati dal punto di vista internazionale. Professor Clementi, stia con noi. Stiamo ragionando anche sul lessico giuridico istituzionale. Ragioniamo sui numeri, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Sapete che a Nessun Luogo Lontano ci piacciono i numeri, amiamo darli spesso in senso buono naturalmente, ci piace offrire strumenti di lettura ai nostri ascoltatrici e ascoltatori, ci piacciono anche questi piccole istantanee, fotografie che si sviluppano durante la nostra diretta. Allora, eccezione fatta per Alaska e Hawaii, dove i seggi aprono tra 2 ore, mentre vi parlo in questo esatto istante si sta votando dalla costa est alla costa ovest, quindi sostanzialmente i cittadini statunitensi sono in massa adesso alle urne, con qualche problemino che viene segnalato da alcune agenzie. Il primo, particolarmente allarmante, è un comunicato appena diffuso dall'FBI che rende noto che individui al momento sconosciuti stanno facendo circolare sui social falsi messaggi con il simbolo proprio dell'FBI, in cui si invitano gli elettori a evitare i seggi per un presunto attacco terroristico imminente. FBI in questo momento sta cercando di investigare sull'accaduto. Nel frattempo altri inconvenienti tecnici ai seggi, in particolare nella contea di Cambria, Pennsylvania, uno degli swing state, un problema di software sta impedendo agli elettori di esprimere il loro voto. La contea ha chiesto al tribunale di estendere gli orari di apertura dei seggi mentre risolvono il problema al software. Ancora, la campagna di Donald Trump ha affermato che 4 osservatori repubblicani alle elezioni sono stati bloccati e cacciati illegalmente da un seggio elettorale a Filadelfia questa mattina, e la stessa campagna di Donald Trump ha detto che questo è un crimine, non dovrebbe accadere in un'elezione giusta e sicura come promesso. Ma col professor Francesco Clementi, diritto comparato, Università La Sapienza di Roma, abbiamo analizzato il caso del pareggio, che è altamente improbabile ma non impossibile. Quello che è altamente possibile invece, anzi altamente probabile, perdonatemi, è il fatto che vi sia una vittoria risicata dell'uno o dell'altro, quindi manciata di voti, quindi possibilmente magari riconteggio manuale in alcune situazioni. È una situazione abbastanza vicina, lei come la vede, con quali conseguenze anche per l'opinione pubblica, per lo stesso ordine pubblico, verrebbe da dire, visti i dispositivi di sicurezza attuati?
Diciamo che io do per scontato che ci sarà un riconteggio dei voti in molti stati, a partire da quelli naturalmente più in bilico, sì, ma anche negli altri non si può escludere che, anche per comprare del tempo, i due candidati decidano di perdere comunque per vie legali e quindi per contestando il risultato. Si sa già, anzi parrebbe che i due candidati abbiano comunque intenzione di contestare il voto postale, che in massa è arrivato, è un voto a distanza ovviamente, che viene fatto prima del voto appunto del 5 novembre, e alcuni lo starebbero già contestando perché c'è il rischio che il voto arrivi il giorno dopo, cioè domani invece che oggi, e quindi in realtà il suo scrutinio sarebbe uno scrutinio fuori tempo massimo, per ragioni legate per esempio banalmente al meteo, no? Cioè, sì, immaginiamo che il voto postale parta da militare distanza, lei diceva in Alaska, l'Alaska è già più vicina, ma scegliamo un posto molto lontano, ecco, in qualche nelle isole Marshall, e arrivare dalle isole Marshall a consegnare il voto postale in realtà degli stati rischia di essere potenzialmente portare a dei ritardi. Ecco, quel ritardo impedisce lo scrutinio di quei voti o no? Questo è già un punto. Storicamente c'è un favor per lo scrutinio naturalmente dei voti, sì, e le corti via via si come dire acconciano a questa idea, però sì, però il presidente Trump negli anni della sua presidenza ha nominato moltissimi giudici e nelle corti anche di grado inferiore, oltre che nei corti di grado superiore, a partire dalla Corte Suprema, e questo naturalmente si influenza oggi e a maggior ragione nel momento in cui questi voti dovranno essere conteggiati. Quindi noi non possiamo escludere che le corti di grado inferiore abbiano un atteggiamento molto scrupoloso e quindi anche molto resistente potenzialmente, in realtà, dove sanno bene che il candidato del loro cuore, la dico così in maniera un po' forte, me lo consentirà, rischia di finire sotto nel riconteggio, e quindi cercheranno di non muovere le acque, oppure al contrario cercheranno di smuovere le acque. E questo naturalmente ci dice una cosa sola, che probabilmente stanotte non avremo un vincitore e non l'avremo nei prossimi giorni, a breve. Di sicuro però dovremmo avere entro dicembre, perché noi sappiamo che il famoso 6 gennaio, certo, a un certo punto c'è la certificazione finale, a meno che non accada quello che è accaduto drammaticamente 4 anni fa, ma nessuno di noi se lo augura, credo neanche, se posso dirla tutta, i peggiori nemici della democrazia americana in questo momento.
Grazie mille al professor Francesco Clementi. La Sapienza, ricordo il suo libro, Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi. Marsilio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
I messaggi al 349-238-6666. Luca scrive: perché Trump dipinge gli Stati Uniti come una nazione antidemocratica dove ci sono brogli, sotterfugi, rischi di attentati? Non è controproducente, così l'ascoltatore. In realtà non dipinge l'intero paese, anzi, se ne guarda bene, è l'establishment democratico, è il deep state, è tutto quello che lui vuole scardinare, il sistema dei media che contribuisce a queste pulsioni, a suo modo di vedere, antidemocratiche. E lui da, adesso non possiamo più dirlo perché è il secondo potenziale mandato, ma era da outsider totale, da imprenditore, da immobiliarista, da volto televisivo, voleva esattamente scardinare questo tipo di presunta paludata antidemocrazia statunitense. Sempre 349-238-6666, qualcuno ironizza: troppo complicato il sistema americano, molto più semplice quello russo, voti Putin, punto. Allora, adesso con un doppio salto mortale, anzi triplo salto mortale carpiato, vi porto in Georgia. Perché vi portiamo in Georgia? Perché complice anche, diciamo, un caso. Sto parlando della Moldova, Maia Sandu, sono per carità due paesi diversissimi, ma in entrambi vediamo un gioco di Occidente e Oriente, perdonatemi l'accetta, che si contendono l'influenza e l'egemonia su questi due stati. In un caso Maia Sandu ha premiato l'afflato europeista, sto parlando della Moldova naturalmente. In un altro caso invece la Georgia, ne abbiamo parlato parecchio nelle scorse settimane, ha vinto Sogno Georgiano, in qualche modo forse facendo ritornare Tbilisi un po' in un'orbita più filo russa che filo europea. Poi con tutte i caveat del caso, perché Sogno Georgiano anche in una con le parole, a parole anzi perdonatemi, ha sempre detto no, ma il percorso europeo non è messo in discussione, poi però ogni tanto c'era qualche inciampo, per usare un eufemismo. Punto di contatto divertente, se volete, o intrigante, mettiamola così, con le elezioni americane è che se da una parte ci sarà un riconteggio, dall'altra parte in Georgia c'è stato il riconteggio di circa, direi, il 14% dei voti, ma che più di tanto non ha spostato. Andiamo a Tbilisi in diretta, la voce di Luna De Bartolo, firma di Repubblica tra gli altri. Luna, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno.
Allora,
buongiorno,
confermi 14% di schede ricontate, ma non è cambiato moltissimo il sogno georgiano.
Allora, sì, però allora il riconteggio in realtà è piuttosto irrilevante. So che appunto l'hanno riportato tutti, ma in realtà è una disposizione della nuova legge elettorale. Non è stato richiesto dalle opposizioni, perché in realtà le opposizioni, la frode che denunciano le opposizioni, sì, la Presidenza della Repubblica è a monte. Quindi non riguarda il computo delle schede, anche loro hanno fatto una tabulazione parallela, missioni di osservazione. E non si tratta di quello, ma si tratta appunto di quello che è accaduto prima, certo, ecco, di quello che è accaduto ai seggi. E appunto parliamo di un paese che è in una crisi istituzionale gravissima. Abbiamo Sogno Georgiano, appunto dichiarato dalla commissione elettorale vincitore col 54% dei voti, ma il voto è considerato illegittimo dalle opposizioni che non intendono entrare in Parlamento. Quindi insomma, quando si arriverà all'inaugurazione del Parlamento, manca il numero legale proprio per far funzionare, certo, in Parlamento, e dalla Presidenza della Repubblica.
Sì.
Noi abbiamo una missione di osservazione che il 26 ha quella dell'OSCE, insomma,
sì,
quella principale, che il 27 di ottobre, quindi il giorno successivo alle elezioni, ha rilasciato un report preliminare in cui comunque riporta un numero elevatissimo di irregolarità. Chiaramente non è compito dell'OSCE dire l'elezione è stata free and fair o non lo è stato, ma è chiaro che appunto ci troviamo di fronte a un numero di violazioni, addirittura, cioè, si parla proprio di un clima intimidatorio, si parla di telecamere all'interno dei seggi, puntare direttamente verso le cabine elettorali. Il delegato dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha parlato di una situazione dal Grande Fratello ti sta guardando. Noi abbiamo Sogno Georgiano che ha preso un numero elevatissimo, abbiamo delle aree dove Sogno Georgiano, in una competizione multipartitica con un'opposizione divisa in quattro coalizioni, ha preso il 90% dei voti. E abbiamo situazioni appunto riportate dalle missioni di osservazione in cui il controllo era capillare, gruppi di uomini, sì, fuori dai seggi che tracciavano la presenza, muniti di liste, persone accompagnate alle urne, una TV di opposizione è venuta in possesso anche di file appunto di Sogno Georgiano. E è stato rivelato insomma un sistema di call center, cioè di call center di persone legate a Sogno Georgiano con delle liste che chiamavano ripetutamente affinché si presentassero a votare appunto elettori. Insomma, il contesto è un pochino questo. Abbiamo da un lato la richiesta da parte delle opposizioni di un'inchiesta internazionale, quindi con il coinvolgimento insomma di altri paesi dell'Europa, degli Stati Uniti, e dall'altro lato abbiamo un'inchiesta locale che è stata avviata qualche giorno fa, ma in un contesto in cui le opposizioni non si fidano della Procura di Stato, in quanto il procuratore di Stato è stato nominato dal Parlamento a maggioranza Sogno Georgiano, la Presidente della Repubblica è stata convocata dalla Procura per portare prove di questi brogli di cui appunto sta parlando, ma lei ha detto non mi presento, non è il momento di avviare un processo politico nei confronti del Capo dello Stato. Quindi questa
anche
è un pochino la situazione.
Situazione molto molto complessa naturalmente, ma che fa gridare a Sogno Georgiano, beh insomma, se neanche la Presidente Zurabishvili riesce a produrre delle prove di questi brogli, è chiaro che la situazione è particolarmente complessa, ma finché non vi saranno qualcosa di veramente più concreto, si offrirà naturalmente da parte dell'opposizione il destro a Sogno Georgiano per continuare.
Le prove ci sono, però è importante notare che il riconoscimento, la telefonata di congratulazioni al primo ministro Georgiani. In questo momento è stato fatto da una manciata di paesi, l'unico occidentale è stato Orbán, sì, che tra l'altro ha congratulato Kabakidze quando ancora non erano neanche stati pubblicati i risultati preliminari sulla base di un exit poll filo governativo. Sì. Perché poi c'è tutta una questione, ora non si può parlare lungamente, ma abbiamo un exit poll di americano che ora appunto sta facendo anche exit poll per CNN, per ABC, per le elezioni americane, che è dal 2012 che fa exit poll nelle elezioni in Georgia. Non c'è mai stata una discrepanza maggiore a 2 punti percentuali. In queste elezioni abbiamo una discrepanza tra i suoi exit poll e i risultati ufficiali di 13 punti percentuali. E comunque, ecco, dicevo, il riconoscimento, chiaro, in questo momento è arrivato solo da Orbán, dall'Iran, dall'Azerbaigian, dalla Turchia, Venezuela, insomma non c'è stato ancora, la situazione resta un po' di attesa anche,
un po' di stallo,
cosa succede
un
in
po'
America.
Di stallo. Esattamente, grazie mille Luna De Bartolo in diretta da Tbilisi, Georgia, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo subito sulle strade italiane, poi torniamo e all'accetto delle cinture atterreremo a Barcellona o Madrid, ma fate voi.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Nessun luogo è lontano.
Dana Attosecondo, dopo aver colpito violentemente Valencia, si è spostata verso Barcellona, ma con degli esiti politici, istituzionali, liturgici fortissimi. Le abbiamo raccontato ieri con le contestazioni a Re Felipe, le contestazioni al premier Sanchez. Adesso però si inizia anche a fare i conti, i danni, soprattutto infrastrutturali. Secondo alcuni si va dai 2, 3, 4 ai 30 miliardi di euro. Infrastrutture viarie, ponti, ferrovie, la Catalogna è davvero in ginocchio da questo punto di vista. Buongiorno e ben ritrovata, nel suo luogo lontano a Elena Marisol Brandolini, firma del Messaggero fra gli altri. Elena, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, aiutaci a capire se davvero si inizia a far la conta dei danni e se davvero, come qualcuno scrive, quel pezzo di Spagna è in ginocchio.
Ma dunque, certamente sì, ma ancora si continua a cercare le persone che sono disperse, soprattutto, di cui non si ha un numero, perché finora era possibile sapere quelli che si trovavano per la strada, in mezzo al fango, dentro le case. Adesso la ricerca è nei sotterranei, nelle cantine, sì, nei garage, o si aspettano i corpi che il mare o il lago dell'Albufera può restituire. Quindi sarà un pochino più lunga, ed è, c'è chi dice che erano un paio di 2000 circa potevano essere, però questo è un dato del principio, da cui quindi bisogna togliere tutti quelli che nel frattempo sono stati salvati, certo, quelli che si sono ritrovati e le vittime mortali. Quindi non si sa esattamente, saranno alcune centinaia di persone, ma non si sa esattamente quanti possano essere. Dopodiché sì, certo, si comincia a fare un conto anche delle infrastrutture e di quanto costerà la ricostruzione. Costerà molto. Oggi il governo spagnolo, Pedro Sanchez, in conferenza stampa l'ha annunciato, ha presentato un piano di 10 miliardi e 600 milioni, tutti per la comunità valenciana, sì, che prevede aiuti diretti alle famiglie per 60.000 euro per famiglie, per la casa, e di circa di oltre 10.000 euro per l'acquisto di elettrodomestici, che prevede gli ERTE sono degli ammortizzatori sociali che sono stati utilizzati anche con il Covid, sono una specie di cassa integrazione straordinaria che quindi consente il mantenimento del lavoro e quindi del non licenziamento. Ci saranno delle esenzioni fiscali, è prevista la creazione di una indennità di inabilità temporanea per i lavoratori che siano stati colpiti sia fisicamente che psicologicamente dalla Dana, ed è un pacchetto di misure quindi che riguarderà 30.000 imprese circa e migliaia di famiglie. E nel frattempo i sindacati hanno indetto per venerdì prossimo alle 12 10 minuti di fermata, di sciopero, per in solidarietà con le vittime e per sostenere che le istituzioni vadano insieme nella ricostruzione.
Queste sono le ultimissime che arrivano dalla Spagna, lo dicevamo, un evento catastrofico che ha dipanato i suoi effetti a livello politico e naturalmente anche a livello economico, mentre le immagini dei circuiti internazionali ci mostrano massicci interventi dell'esercito anche con cani da soccorso, proprio per ribadire quello che diceva Elena Marisol Brandolini, che firma del Messaggero. Intanto ti ringrazio, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, naturalmente alla prossima. Mancano 30 secondi, più o meno 30 granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua di fronte sono sufficienti per ricordare quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, domani ben 2 ore diretta, versione extra large naturalmente, che è questo: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Tutta la squadra in Nessun Luogo è lontano, siamo già al lavoro per domani e ci sentiamo alle 15. Un saluto.